tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Siamo all'interno del The Rock Show, sono le 9:40 minuti e fuori onda con Francesco Collacchi, che è il nostro ospite quest'oggi. Buongiorno Francesco, come stai?
Buongiorno, buongiorno Rockers, buongiorno a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio Rock 106.6. Sono super onorato di essere qui, grazie Emilio.
Grazie a te. Stavamo parlando del ha molto a che fare con il 1994, il tuo libro, che è un po' un mix tra, potremmo definirlo, racconto, romanzo, saggio anche per certi versi, viaggio musicale. Analizzavamo il 1994, anno della morte di Kurt Cobain, sono passati 30 anni, davamo un'occhiata ai dischi che sono usciti in quell'anno: Nine Inch Nails con The Downward Spiral, Grace di Jeff Buckley, Park Life dei Blur, Supernumb dei Soundgarden, Dookie dei Green Day, Vitalogy dei Pearl Jam, l'MTV Unplugged dei Nirvana, per l'appunto, che dopo ascolteremo, Mellow Gold dei Black, di Beck, il primo lavoro degli Oasis, i Massive Attack, i Portishead,
I Blur,
Monster dei Rem, le Hall, vabbè, i Beastie Boys, i Prodigy con Music for the
Non piangete, genere, ascoltatori, direi.
Sì, guarda, il primo dei Korn, i Deus, vabbè, la lista sarebbe pressoché infinita. Quindi è stato un anno molto molto importante per la storia della musica, l'anno in cui è morto drammaticamente Kurt Cobain. Tu racconti in questo libro proprio un percorso che riguarda i Nirvana. Innanzitutto raccontiamo chi è Francesco Collacchi, speaker radiofonico,
diciamo,
e scrittore al suo primo romanzo, romano e libraio anche, tra le altre cose, possiamo dirlo, no?
Assolutamente, dovete dirlo, anzi,
libraio della storica libreria Cavour di Frascati, oggi si chiama libreria Cavour Ubic, gestore della libreria, parallelamente insomma ti occupi di radio, e adesso finalmente pubblichi un romanzo in cui la musica, oltre che la letteratura, diciamo così, oltre che la scrittura, la musica evidentemente la fa da padrone. Però in realtà tu sei molto giovane.
Ma insomma, sembro.
Possiamo dire hai 37 anni, sei giovanissimo,
esatto.
quindi
insomma, non più giovanissimissimo.
Però quando è morto Kurt Cobain eri praticamente sostanzialmente un bambino. Quindi raccontaci da dove nasce l'idea e la passione e la voglia di scrivere un libro proprio su Kurt Cobain.
Questa è una bella domanda. Diciamo che proprio la domanda che mi viene posta è: che altro c'era da dire su Kurt Cobain?
Sì.
Ecco, ho scritto questo libro perché in effetti ho fatto dire a Cobain delle cose portandoli in giro per la mia città. Kurt Cobain è una delle ultime esibizioni di Nirvana, avvenne proprio il 22 febbraio del 1994, tra l'altro su Via Appia, al Palaghiaccio di Marino. E quello lì si verifica questo incontro, se vuoi, tra Kurt. Tra l'altro, Emilio, è stata una performance, quella molto discussa, che però io ho avuto modo di riprendere tramite bootleg, no?
Sì.
E anche YouTube. In realtà è una prestazione canora validissima, quella di Cobain quella sera. Non erano showman, non hanno fatto grossi danni, non ha tirato chitarre sul pubblico, non si è mosso vorticosamente sul palco. Ecco, quella è stata un po' la rottura nella figura d'uomo di Kurt Cobain, quello che lui era, quello che lui voleva esprimere, quello che il pubblico richiedeva. Tornando al libro, ecco, in questo periodo romano qui si verifica al Palaghiaccio di Marino questo incontro tra Davide, che è un giornalista musicale, non è un mio alter ego perché poi è un bravo scrittore e mette se stesso in tutti i suoi personaggi, non solamente nel protagonista principale, ma molto di me, se non la passione per la musica, la passione per il rock. E c'è questo ritorno a casa. Davide abita al Quadraro, in una zona di Roma storica, famosissima, la mia zona di nascita, in cui ha questo incontro-scontro con un cavallo purosangue che pesa 800 kg, lo sapevate che purosangue può pesare fino a 800 kg?
Sì.
Quando torna a casa, proprio dopo il concerto dei Nirvana a Roma, perché è in preda per scrivere questo articolo, questa recensione di questo concerto, ma da questo van porta cavalli, sapete che la sera da Via Appia i cavalli si trasferiscono all'altro ippodromo romano, che è Tor di Valle, e quindi questo van si rompe una corda e questo cavallo si abbatte tragicamente sulla sua auto bianca Y10, ve la ricordate l'auto bianca?
Come no,
Y10?
Mitica.
Di colore Bordeaux, che tra l'altro era la macchina con cui mia zia mi accompagnava agli allenamenti di calcio, e quindi tornando agli anni 90 non poteva che tornarmi in mente.
Hai messo quel contesto proprio lì, giustamente.
Esatto. E viene ricoverato all'ospedale Umberto I, e anche Cobain storicamente viene ricoverato, anche se solo per una notte, all'ospedale Umberto I il 5 marzo 94, quando viene ritrovato all'hotel Excelsior Excelsior, stanza 541 in fin di vita, perché diciamo aveva esagerato con Rohypnol. Da qui, da questa stanza di ospedale, c'è questo incontro onirico. Solamente tramite l'onirismo e solamente tramite la dimensione del sogno ho potuto permettere anche di far parlare Carco Bene, perché vi immaginate voi quanto è difficile far dire qualcos'altro a una persona di cui è stato stradetto e raccontato, certo, più o meno tutto.
Quindi è il racconto, diciamo così, del di qualcosa che è accaduto, che sarebbe accaduto a poco tempo di distanza. Che io ricordo quel ricovero, l'American Hospital qui a Roma, ricordo che tutti quanti pensavamo, vabbè, c'è stato un incidente, no? E poi alla luce di quello che accadde ad aprile, che accadde dopo, quindi col suicidio di Carcobeni, chiaramente tutto si vide in una prospettiva un po' diversa. Qualcuno ci scrive che sulla lista dei dischi ha pianto, quello che dicevi tu,
immaginavamo,
Francesco.
Insomma,
proprio ieri sera ho guardato invece Cindy Montejovec con qualche anno di ritardo, bellissimo film dedicato a Carcobeni. Cosa penserebbe Carcobeni dei Foo Fighters, chiede qualcun altro. Secondo te, Francesco, cosa penserebbe?
Questo libro ci gioco molto con questo aspetto, anche con Dave Grohl, no? C'è un momento in cui proprio nel concerto al Palaghiaccio di Marino, quando Kurt Cobain tira la sua Fender turchese e se ne va dal palco, e rimane Dave Grohl che comincia a battere forte e dice I am the rockstar, e se volete anche un po' profetico, no? Perché poi effettivamente Dave Grohl è andato a prendere
l'eredità, diventato, certo,
canora di Cobain, nonostante Cobain lo prendesse molto in giro, perché c'è un pezzo dove dialoga con il mio protagonista che è Davide, parlando di Dave Grohl, dice ma lui in confronto a noi è un professorino di storia. Poi insomma si è evoluto bene pure Dave, perché tre ore, certo, di concerto e di birre se ne beve parecchie. Però,
sì, però è sempre stato molto, adesso non voglio dire calcolatore perché sembra una cosa brutta, però insomma è stata una rockstar che è riuscita a tenere in equilibrio, no, l'aspetto più come dire posato e razionale del proprio mestiere, con anche l'aspetto della rockstar, chiaramente.
Siamo un operaio del rock, se vuoi.
Sì, sì, c'è Daniele, intanto, che c'era al Palaghiaccio a Marino, dice la chitarra sul palco è volata, circa 20 minuti dalla fine del concerto non c'era quasi più nessuno del pubblico, e quindi insomma c'è anche chi ci porta testimonianze dirette. Tra l'altro c'è qualcuno che si chiama Davide che dice Davide Quadraro, ma che so io. Quindi
probabilmente ci siamo ispirati vicendevolmente, se vuoi.
Ecco, senti, ci racconti prima ascoltavamo la musica di Neil Young, che ha ispirato, no, quell'estratto dalla lettera di Kurt Cobain, meglio bruciare in fretta
to burn out and to fade away.
Esattamente. Hai ragionato su come sarebbe potuto essere, invece, come sarebbe potuta essere la sua musica se non fosse morto, se fosse ancora vivo? Che tipo di evoluzione avrebbe potuto avere, no, uno come Kurt Cobain?
Secondo me Kurt Cobain è stata una parabola talmente bella e talmente luminosa che sarebbe in tutti i casi dovuta finire, perché le cose bellissimissime devono finire e cambiare. In questo libro in realtà c'è stata un'altra possibilità, ripeto, su carta è già stato detto tutto, raccontato tutto, lo faccio finire diversamente. È importante dare luce, era importante dare luce in questa storia, questa dicotomia. Anche in copertina c'è Kurt Cobain e l'altro volto di Davide, appunto, questo mio alter ego, e Davide compensa Cobain. Se volete lo subissa pure, se sarete curiosi scoprirete anche perché poi c'è una cosa centrale che è la genitorialità. Sono stato genitore molto giovane, ho avuto una figlia da 22 anni che adesso è adolescente, ed è stata dura, ma l'inizio di questo libro nasce proprio mentre nei sabati al museo, di cui parlo nel libro, che sono i miei sabati pomeriggio con Ludovica al museo, mi sentivo estremamente grato di vivere questa genitorialità e di poterle spiegare cose, di poterla vedere sorridere davanti alla bellezza, all'arte. E mi sono chiesto, in quel periodo risentivo nella mia playlist Spotify Nirvana, mi sono chiesto ma che è successo lì? E allora sono andato a ragionare su come sarebbe potuta essere una storia di redenzione, quindi un romanzo di redenzione, un romanzo di crescita, un romanzo sull'età adulta, su questo passaggio dall'essere ragazzi e da chi ce l'ha fatta e chi non ce l'ha fatta.
Intanto c'è qualcuno che ci chiede di ripetere nome e cognome, lo faccio molto volentieri. Francesco Collacchi è con noi per il libro, lo faccio vedere agli amici che ci guardano su Radio Rock TV, Interferenza Cobain, edito da Edizioni Efesto, e c'è qualcuno che dice che Dave Grohl secondo me si può definire pragmatico, è un grande, poi ogni cosa che tocca diventa oro praticamente, quindi insomma da quel punto di vista assolutamente sì. Per favore dite nuovamente il titolo del libro, il nome del, e cognome dell'autore, dove si trova il libro. Allora lo ripeto ancora una volta, Francesco Collacchi, Interferenza Cobain, edizioni Efesto, dove si trova il libro, ovunque, in libreria,
soprattutto in libreria, ci tengo a dirlo perché come primo lavoro, dicevamo con i colleghi, faccio il libraio, lavoro in una libreria di libri di carta, e quindi ecco, se potete supportate le librerie fisiche, specialmente in questo momento natalizio, specialmente dopo Più Libri Più Liberi, senza polemiche, però insomma Più Libri Più Liberi potremmo farla a Pasqua tranquillamente, cercando di non infierire sul mercato delle librerie.
Bene, Stella. Bene. Oh no no, ottima, ottima postilla. Senti, ascoltiamo a questo punto qualcosa di Nirvana. Che hai scelto da proporci questa mattina?
Allora, io avevo scelto due canzoni che sono le canzoni del mio cuore. Una è il titolo originale, In the Pines, ma ribattezzata dai Nirvana, Where Did You Sleep Last Night, che direi che
è dall'Unplugged, dall'Unplugged che ci davamo poco fa, 1994. Ascoltiamo insieme Nirvana.
Yeah.
Did You Sleep Last Night dall'Unplugged di MTV di dei Nirvana 1994, per parlare del libro di Francesco Collacchi, Interferenza Cobain, edito da Edizioni Efesto. E Francesco è qui con noi quest'oggi. C'è qualcuno che ci scrive alla faccia del conflitto di interesse: gestisce una libreria, collabora alla radio, scrive il libro, lo presenta in radio. Ah, beh, ragazzi, beh, fossero l'altro. Tutti così i conflitti di interesse, è meraviglioso. Senti, intanto qualcuno ti chiede ma abiti ancora al Quadraro? Viso conosciuto e amici in comune.
Sì, abito ancora al Quadraro, non so per quanto, perché ci abbiamo messo tipo 45 minuti per arrivare dal Quadraro a qui stamattina. E in questo libro si parla, e c'è, se vuoi, una critica costruttiva però alla mia città, ai problemi di Roma, soprattutto ponendo l'accento che tra il 1994 e il 2024 sono cambiate amministrazioni, cose, ma i problemi veri sono rimasti
praticamente identici.
No, invece una cosa volevo dirti, certo. Non so ai nostri ascoltatori se si sono addrizzati i peli come a me sullo shiver di Cobain, quel graffio di quella voce là, sì. E tanta roba.
Ogni volta, la sappiamo a memoria, ogni ogni volta che la riascoltiamo. Dunque, come sei riuscita a bilanciare nel tuo romanzo, perché di fatto è un romanzo, elementi di fiction in una storia però vera, cioè sei riuscito, diciamo, immagino sia stato difficile perché poi sai il rischio è quello di da una parte contaminare troppo i fatti accaduti, dall'altra non dare il giusto spazio, il giusto peso alla fiction. Come sei riuscito a bilanciare le cose?
Un'opera insomma di letteratura, e sono arrivato a 36 anni, a 37 anni al primo romanzo proprio per questo. A parte sono molto preciso, quindi essendo vergine come segno zodiacale, insomma l'importanza di mantenermi fedele a un contesto storico parlando di un personaggio come Cobain era fondamentale, cioè non volevo storpiare. Il mio Cobain è il mio Cobain, ma i fan soprattutto riconosceranno alcune pennellate, alcune curiosità che sicuramente troveranno e riconosceranno. Quindi un'analisi attenta delle opere di Cobain, cioè i diari. Cobain era un ragazzo che lasciavi a casa mezza giornata e tornavi, aveva scritto 4 canzoni, aveva fatto 2 opere d'arte, era veramente un artista a 360.
Creativo proprio. Quindi hai anche dovuto studiare per scrivere questo libro.
Però qui c'è la mia storia, nel senso, cioè, quando vado in giro a presentarlo mi dicono: hai scritto un romanzo su Nirvana. No, non è un romanzo su Nirvana, è un romanzo sull'amore, è un romanzo sulla storia di due ragazzi, è un romanzo sulla genitorialità, è un romanzo sull'essere padre, è un romanzo che mi ha fatto tornare protagonisti ciò che forse la vita, noi esseri umani comune, normalmente non fa tornare, no? Perché le cose perdute spesso si perdono e basta. Ecco, in questo periodo qua, parlando di questa storia qua, già abbastanza triste di per sé, io ho voluto lanciare un messaggio di speranza, proprio tramite una persona che spesso è stata additata come morto d'eroina. Cobain non è morto d'eroina, Cobain ha scelto di morire con l'eroina e con una pistola. Quindi insomma, credo che la cosa sia da rispiegare per chi non l'abbia ben afferrata.
Bene, Maurizio, volevi fare una domanda?
Sì, no, volevo chiedere a Francesco se ci vedrebbe bene un film tratto da questo libro.
Sì, assolutamente, si presta proprio decisamente. L'ho scritto un pochino pensandolo anche, è una scrittura a immagini, quindi si presta benissimo. Se c'è all'ascolto qualche produttore che vuole acquistarne i diritti, io sono super disponibile.
Bene, bene, sì, perché effettivamente devo dire, sì, bravo Mauri, si presta moltissimo il racconto,
sì,
ad essere rappresentato.
Mentre lo raccontava,
visivamente, sì,
in effetti
sì.
Io ho visualizzato delle cose, visualizzandole ho pensato
assolutamente
a...
sì.
Sì. Cosa.
Sentiamo chi c'è, vai, sentiamo.
Il Palaghiaccio di Marino, cioè, sta dietro casa mia. E pensa che 30 anni fa c'hanno solo una Nirvana e oggi è in stato d'abbandono.
Abbandonato, che crollato tristezza. Pure il tetto, credo.
Sì, è totalmente abbandonato.
Disastro.
Anche Marilyn Manson, tra l'altro.
Però,
un po'
devo dire, prima facciamo la lista, Francesco, dei dischi usciti 30 anni fa. Effettivamente, però, da un certo punto di vista, tu parlavi di questa città che è rimasta... con i problemi di un tempo, per certi versi, però viene da dire che è anche peggiorata dal punto di vista della proposta artistico-culturale, temo. Che dici?
Sì, non è più il centro di niente, chiaramente tutti i concerti si fanno al nord e a Roma. Questo spazio che parlava l'ascoltatore prima, il Palaghiaccio di Marino, dove io stesso ne ho usufruito solamente forse per fare l'amore in macchina del tarda notte, perché poi...
Ah, perché c'è un parcheggio ampio.
C'è un grosso... Ne sai qualcosa?
In effetti sarebbe utile.
Attenzione, incredibile. incredibile, lo scoop.
Però, si vede, ecco. Qua quando ci passi si vede.
Esatto, esattamente. No, purtroppo ecco, era stato fatto uno spazio grande fuori città proprio per convogliare e dare la possibilità a gruppi rock importanti di suonarci. A parte nello Stadio Olimpico, poi questa cosa non è stata più fatta. Quindi è un peccato. Roma fa da sfondo, Roma è protagonista, Roma l'ho fortemente voluta perché altri editori ai quali avevo proposto il libro mi hanno detto ambientala a Seattle, io ho detto sì, ma io mica so Salgari che da Brescia al sottoscala certo. Parla da Malesia, allora pagami il biglietto, io scrivo di Seattle,
cioè vado a Seattle, ci sono due mesi e poi scrivere
giù. E invece Roma pulsa, c'è cioè, proprio all'inizio del libro una mappa di Roma, una mappa dei miei luoghi fatta tra l'altro da un'artista bravissima che è Nicole, che è la mia compagna, e in cui si svolgono i fatti. Non credo vi stupirete di vedere Cobain che mangia un supplì a Piazza Re di Roma nella casa del supplì. Questa esplosione orgasmica di sugo di mozzarella sicuramente è un omaggio alla mia Roma e a questa grande band, a questo grande frontman che forse è l'ultimo vero rocker.
Benissimo, Francesco, prima di salutarci, poi tu hai scelto All Apologies ancora di Nirvana e l'ascolteremo in Gagarin. Vogliamo leggere qualcosa? C'è una pagina che vorresti condividere con noi prima di...
Io ve lo leggerei tutto, ma purtroppo ho dovuto scegliere una.
lo prepariamo, poi mandiamo.
Poi chi se lo leggi tutto?
Ah, c'è ragione, Maurizio, comunque non è il mio manager, io volevo esatto. Ricordarvelo, grande.
Andiamo avanti, libraio, giustamente. Interesse, scusa, esatto.
Allora, avevo scelto una pagina in realtà che poteva essere anche riconoscibile dagli ascoltatori, perché è proprio un racconto di una parte delle cose che successero quel giorno lì nei Sony Studios di New York, dove i Nirvana suonarono il loro Unplugged. E fa così. Prima di uscire, aveva chiesto al manager di far sedere sul primo gradone del parco, un anfiteatro semicircolare, tutte le persone che conosceva. Aveva bisogno della sua gente, di facce amiche, aveva bisogno di suonare per loro, lui al centro, loro intorno, lui a predicare, loro in ascolto, un po' come un funerale. Sul palco sembrava davvero si dovesse celebrare un funerale. Per allestirlo, Kurt aveva chiesto Gigli orientari Stargazer, i suoi fiori preferiti, l'atmosfera oscura, ovattata, le luci delle candele nere soffuse disposte ominosamente, il lampadario di cristallo barocco e maestoso che pendeva dal soffitto, il prequel di quello che prima o poi inevitabilmente sarebbe dovuto accadere. Le facce false, bellissime e pulitissime, dei Radical Chic che MTV selezionava come pubblico per lo show super esclusivo, lo guardavano dai gradoni più alti. A lui non piacevano affatto, gli avrebbe tirato la chitarra, o meglio, gli avrebbe sparato in fronte. Poser, dannati poser, quei sorrisi drogati, gli occhiali da vista a lenti spesse griffati e le facce da ebeti. I Nirvana erano saliti sul palco. Kurt, lui, i Nirvana, era salito sul palco. E c'era stato uno scroscio di applausi fragorosi. Allora aveva preso il microfono, aveva salutato il pubblico augurando a tutti una buona serata, aveva inforcato la chitarra e intonato About a Girl, da Bleach, il loro primo album. Most people don't know it, aveva farfugliato, all'apparenza tutto serioso, in verità impaurito come un bambino alla recita di fine anno scolastico. Avevano suonato come mai prima in vita loro, la sua voce graffiante, pulita, a giocare e scherzare col pubblico come stesse intrattenendo una comitiva d'amici a un falò sulla spiaggia. Sembrava forse fatto? Oppure l'eroina era l'unica soluzione per spingere la fine un po' più là. Chi l'avrebbe salvato se non lei? Perché il male si mascherava così bene? Cos'era veramente il male, l'eroina o la sua malattia? Cartney o se stesso, Boda o Celeste, gli alieni che gli parlavano e volevano portarselo via o quei maledetti supplì?
Benissimo, Francesco Collacchi è stato con noi per Interferenza Cobain, edizioni Efesto. Grazie Francesco e torna presto a trovarci.
Grazie mille, grazie a voi, grazie Martina, grazie Maurizio.
Grazie,
siete
grazie
veramente come una casa e certo, quando volete.
Bene, ti aspettiamo. Chiudiamo qui il The Rock Show insieme a Francesco. L'appuntamento è a domani mattina alle ore 6. Torniamo tra pochissimo a Gagarin con Tatiana e Marco.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.